Grazie Presidente. Il mio personale ringraziamento va alle autorità ed a tutti i presenti oggi in quest'Aula. Il mio intervento è un'accurata riflessione sui cosiddetti subappalti che solo a decorrere dal 7 settembre 2009, con la legge 136/2010 promulgata nell'ambito di un vasto piano contro le mafie, prevede anche alcune disposizioni immediatamente operative volte ad alzare la guardia negli appalti e nelle attività economiche sia pubblici che privati, soprattutto per i cantieri edili, prevedendo la tracciabilità dei flussi finanziari vanamente richiesti dal Ministro Visco all'epoca del Governo Prodi, imponendo che tutti i movimenti finanziari vengano eseguiti mediante bonifici bancari e attraverso conti correnti dedicati anche in via esclusiva, oltre ad altri obblighi connessi. Una legge che rende onore dopo 30 anni ad alcuni sindaci di questa provincia, quali Alcide Vecchi di Sassuolo, Cigarini di Carpi, senza dimenticare i sindaci di Pievepelico e Fiorano Modenese, che nel corso del decennio 70-85 circa manifestarono contro il soggiorno obbligato che portava i mafiosi al nord contro la loro volontà e contro la volontà dei sindaci stessi. Parliamo di mafiosi quali Scaduto Tommaso, Tano Badalamenti, Crea Teodoro, Rocco Baglio, Francesco Locà e Francesco Coppola, detto Frank Tre Dita. Era l'anno 1980 quando giunsi a Modena e svolgendo il mio compito iniziai a sentire parlare in particolare di Rocco Baglio, su cui la Guardia di Finanza svolgeva ripetuti accertamenti mensili. Personaggio che a Modena aveva di fatto aperto numerose attività commerciali legali e su cui furono concentrate le nostre attenzioni operative. Successivamente, attraverso il boss Raffaele Diana, il clan dei Casalesi si è infiltrato in modo pesante nel mondo dell'edilizia con società controllate dalla Camorra, che si aggiudicano i subappalti e con l'imposizione del pizzo alle centinaia di imprese di origine casertana che operano sul territorio, richiamate dagli appalti pubblici che nel settore valgono 200 milioni di euro all'anno, oltre a quelli privati che si aggirano sui 400 milioni. Anche a Modena per lungo tempo, soprattutto il settore edilizio privato, è stato gestito in molti casi da soggetti provenienti da infiltrazioni camorristiche. Sarebbe errato confondere il tema dell'infiltrazione camorristica con altri come lo sfruttamento del lavoro nero e il caporalato, che più che di infiltrazione mafiosa sono segnali di un progressivo deterioramento di questo comparto fondamentale dell'economia. Una realtà complessa. Ci sono state imprese casalesi prive di legami con la criminalità che hanno trasferito la loro sede nel modenese e che subiscono le richieste di pizzo direttamente sul territorio emiliano. Le imprese che vengono a lavorare in trasferta invece spesso pagano il pizzo direttamente nel paese di origine, ancora prima di partire. Cosa comporta tutto questo? Che le imprese sottoposte a questo ricatto per sopravvivere sono obbligate ad annotare fatture per operazioni economiche inesistenti. Spesso le imprese appaltanti utilizzano fatture emesse da società di comodo per lavori già effettuati da artigiani effettivamente presenti sul cantiere, al fine di operare una triangolazione di fatture con il solo scopo di gonfiare i costi deducibili e l'IVA detraibile. Adesso sembrerebbe parzialmente superata la questione, poiché dal 2008 è in vigore una norma fiscale che impone la fatturazione edilizia in regime di reverse charge, cioè senza debito di IVA tra subappaltatori, tra questi e l'appaltatore. L'emergere di questa situazione deriva dai risultati conseguiti dai reparti della Guardia di Finanza sul territorio modenese, con milioni di euro addebitati ad imprese e artigiani che senza scrupoli hanno arrecato danni immensi all'economia modenese e nazionale. È prassi inoltre utilizzare lavoratori in nero al fine di tagliare i costi per i dipendenti INPS, INAIL, Medicina del Lavoro, Formazione. Ovviamente si otterrà uno scadimento della prestazione dato dal fatto che si utilizza manodopera non qualificata e poi ci sono i rischi di incidenti sul lavoro non dichiarati. A chi imputare tale responsabilità? Al capocantiere? Al coordinatore dei lavori? Al direttore dei lavori? È sufficiente il nuovo tesserino obbligatorio così come il DURC per sconfiggere l'illegalità se tutti i soggetti responsabili dipendono dallo stesso soggetto attuatore? In sintesi, così come richiesto dall'Osservatorio Provinciale sugli appalti pubblici, occorrerebbero più controlli reali ed efficaci sulla base di disposizioni già esistenti e vigenti. Termino il mio intervento rivolgendo un particolare ringraziamento alle forze di polizia, all'autorità giudiziaria, alla polizia municipale, che in questi ultimi anni hanno dato prova di grande efficacia di contrasto alla criminalità organizzata, con l'invito a non abbassare mai la guardia unitamente agli organi statali preposti. Grazie.
La parola al consigliere Morandi. Ricordo che dopo...